La trasmissione di oggi, come già vi ho annunciato, è una trasmissione che si articolerà sulla descrizione del Dio biblico. Intanto andiamo con la nostra sigla. Necessità fu, origine dello spazio e dei mutamenti. Necessità condusse fatto e fatto divenne necessità. Necessità insegnò a fatto come libertà sia ossequio a necessità, ed egli, fatto, sia necessità di ogni essere nella ricerca di libertà. Fatto condusse mani, e i mani divenne fatto. Fatto insegnò a mani come cogliere l'occasione, forse per essi fondare il loro. Come abbiamo detto l'altra volta, noi parleremo del Dio biblico, la visione del Dio biblico che hanno i pagani. Solo che prima di parlare della visione del Dio biblico dobbiamo fare alcune precisazioni, diciamo. Già l'altra volta qualcuno ci ha chiesto perché vi definite apprendisti stregoni o pagani. Pagani penso che abbiamo già spiegato abbondantemente perché ci riteniamo pagani, mentre invece il termine apprendisti stregoni non è molto chiaro e poi non tutti i pagani lo accettano questo termine. Quello che a me mi interessa mettere in luce è che il termine apprendista stregone è un processo, anche un processo conoscitivo, è anche un processo conoscitivo. In pratica, anziché partire dalle cognizioni, dalle informazioni, dal livello scolastico, dallo studio, si parte dalla concezione del mondo che ci circonda, cioè da quanto il mondo che ci circonda sollecita la nostra curiosità, la nostra attenzione e la nostra alterazione della percezione. Partendo dall'alterazione della percezione, poi noi andiamo a cercare quelle informazioni che ci consentono di capire il mondo. Una cosa, scusate a tutti i radioascoltatori, noi dobbiamo bloccare le telefonate per almeno una mezz'ora, 40 minuti, in modo di poter illustrare compiutamente il nostro discorso. Vogliamo bloccarle per evitare di arrivare, diciamo così, a discutere sulle telefonate. Noi vorremmo presentare ogni volta un argomento in modo abbastanza completo. Quando abbiamo esposto l'argomento con una certa completezza, vorremmo dopo discuterlo, o comunque discutere anche di quello che più vi fa piacere. Pertanto, non prendetevela se non rispondiamo al telefono. Il via alle telefonate lo daremo fra circa una mezz'ora, 35 minuti. Abbiate un po' di pazienza, un po' di cortesia, per favore. Abbiamo detto che l'apprendista stregone è quello che percepisce il circostante e poi cerca le informazioni per chiarirsi che cos'è questo circostante, per sapere che cos'è questo circostante. Naturalmente, alterando la percezione, si può anche volare su una scopa, si può volare su un bastone di nocciolo. Però se uno oggigiorno scende per strada e dice io volo su una scopa, gli danno del matto. Allora, esistono i momenti della percezione in cui si può volare sulla scopa ed esistono momenti della vita e della percezione in cui questo è assurdo ed è da fuori di testa. Allora, cosa succede? Che però le percezioni ci sono. E allora andiamo a trovare le spiegazioni, andiamo a cercare il perché delle cose. Questa è la via della stregoneria, cioè la stregoneria percepisce il circostante e costruisce una lettura della percezione. Al contrario, invece, un dottore o un professore, chi studia, altro non fa che accumulare idee, accumulare nozioni e poi da queste idee e queste nozioni farsi delle altre idee, fare delle altre affermazioni, fare delle analisi. Sono due percorsi conoscitivi diversi. Ora, il primo punto che noi ci interessa di mettere in chiaro prima di parlare del Dio biblico è la questione della tolleranza. La questione della tolleranza è una questione abbastanza delicata, perché normalmente vorremmo tutti essere tolleranti rispetto a noi stessi, ma poco rispetto agli altri. Ora, il concetto di tolleranza è un concetto illuminista che fu portato avanti proprio per impedire certe azioni che erano malvagie. E una di queste azioni malvagie che fece partire il discorso e il dibattito sulla tolleranza fu la morte di Jean Calais. Jean Calais era un padre di famiglia protestante che venne messo alla ruota, cioè condannato a morte alla ruota. Non so se i radioascoltatori sanno cosa significhi essere condannati alla ruota. Praticamente si spezzano tutte le ossa di una persona finché girandogli per la schiena non coincide perfettamente sulla ruota. E fu accusato di questo, fu accusato di omicidio nei confronti del figlio che si diceva si fosse fatto cattolico e lui per vendetta lo aveva ucciso. In realtà non era assolutamente vero. È uno dei più grossi, quello che diventerà uno dei più grossi filosofi illuministi, signor Voltaire, scrive un libro, il suo Trattato sulla tolleranza, proprio affinché questo non si verifichi mai più. E dal Trattato della tolleranza di Voltaire vi leggo: tra gli antichi romani, da Romolo fino ai tempi in cui i cristiani si scontrarono con i sacerdoti dell'impero, non trovate alcun uomo perseguitato per le sue convinzioni. Cicerone dubitò di tutto, Lucrezio negò tutto, eppure non venne fatto loro il minimo rimprovero. La licenza arrivò a tal punto che Plinio, il naturalista, incomincia il suo libro negando Dio e affermando che, se ce n'è uno, questo è il sole. Cicerone dice, parlando dell'inferno, non c'è vecchia tanto imbecille da crederci. Giovenale afferma, nemmeno i bambini ci credono. A Roma si cantava teatro. Dopo la morte non c'è nulla e la morte stessa è nulla. Seneca, Troade, coro finale del secondo atto. Detestiamo pure tali affermazioni, o tutt'al più perdoniamo a un popolo non illuminato dai Vangeli. Esse sono false, sono empie. Concludiamo però che i romani erano molto tolleranti, poiché tali massime non suscitarono mai la minima protesta. Il grande principio del Senato e del popolo romano era: le offese fatte agli dèi sono un problema degli dèi. Questo popolo sovrano non si preoccupava che di conquistare, governare e dare un ordine all'universo. Sono stati i nostri legislatori, oltre che i nostri conquistatori. E tuttavia mai Cesare, che ci diede catene, leggi e gioghe, volle costringerci ad abbandonare i nostri druidi per lui, benché fosse il pontefice massimo di una nazione che ci aveva sottomessi. I romani non professavano tutti i culti, non li riconoscevano tutti pubblicamente, ma li permisero tutti. E questa è la base della tolleranza. La tolleranza è permettere a qualsiasi religione di espandersi, meno che quella parte della religione che diventa legge o dogma sociale. Per riuscire a capire il significato della tolleranza a cui noi vogliamo attribuire, vi leggerò la sentenza esecutiva di Alessandro da Bassano, eretico pertinace. Dice tale sentenza: essendo stato trasportato per l'ufficio della Santa Inquisizione in Torre de Nona e condannato a morte per eretico pertinace, Alessandro di Giacomo da Bassano, nello stato di Venezia, qual non volendo mai ascoltare persuasione nessuna che gli fussi fatta, anzi, sempre più ostinato e pertinace nella sua falsa opinione, et mai si volse ridurre nel grembo della Santa Madre Chiesa Romana, e tal fine, dopo l'avergli date tante persuasioni e buon documenti, et non volendo intender niente, se non secondo il suo pazzo cervello ed ostinazione, fu alfin condotto in ponte, nel qual luogo fu bruciato vivo, presenti gli appresso testimoni, confortatori della morte, Caccini, Marcantonio Isolano, Carmignano, Antonio Strambi. Ricordiamo sempre che stiamo bloccando le telefonate, per cui per favore non telefonate in questo momento. Un'altra cosa da mettere in chiaro, prima ancora di parlare del Dio biblico, è un concetto. ed è un concetto fondamentale. Cioè, quando è che un sistema filosofico o religioso è responsabile delle azioni malvagie o buone del singolo individuo? Quando un sistema filosofico o religioso non è responsabile delle azioni malvagie o buone del singolo? Se io affermo che il mondo che mi circonda è formato da esseri che come me hanno una coscienza, una volontà e delle determinazioni, davanti alle quali devo essere rispettoso, e uscendo qui da Radiogamma vedo sul marciapiede delle cavallette, alzo il mio piede e per divertimento le schiaccio, questa azione malvagia deve essere imputata solo a me, in quanto per compiere quell'azione ho dovuto far violenza alla mia filosofia. Quell'atto malvagio è solo mio e non può essere imputato a nessun altro che segue quella filosofia nella misura in cui è coerente con essa. Se al contrario io ritengo il mondo circostante creato per mio uso e consumo e uscendo da Radiogamma 5 vedo sul marciapiede delle cavallette e per divertimento le schiaccio, non solo io ho compiuto un'azione malvagia, ma l'azione deve essere imputata anche alla mia filosofia, alla mia religione e per conseguenza a tutti coloro che si riferiscono ad un circostante creato da qualcuno, al loro consumo, di cui si ritengono padroni e signori. In questo secondo caso, la filosofia e la religione sono parte attiva nella commissione di azioni malvagie, al pari del malvagio che le esegue. Questo principio è un principio fondamentale sia in filosofia, sia nelle religioni, sia nei sistemi giuridici. Ad esempio, seguendo questo principio, la Costituzione vieta, per esempio, la ricostituzione del partito fascista, perché dice che è il partito che ha fatto il male, non solo i singoli fascisti. È un concetto giuridico importantissimo, anche se non è molto diffuso. E questo è il principio per cui separiamo le azioni degli esseri umani dalla loro struttura filosofica o religiosa. Questo è il principio per cui le azioni degli esseri umani qualificano la loro religione e la loro filosofia. Ecco, abbiamo illustrato in questo momento quali sono i precedenti, a chi ci riferiamo e a cosa ci riferiamo quando parliamo del Dio biblico. Ora io vi racconterò la visione che hanno avuto gli stregoni del Dio biblico. Vi racconterò parlando e partendo dalla Bibbia. Cioè, quando arrivarono i cristiani, i pagani furono sopraffatti dal cristianesimo e non ebbero possibilità di confrontare i testi o di leggere i loro testi. Quando fu possibile leggerli, eravamo già nel 1500 ed era un disastro, ormai il paganesimo non c'era più, c'erano solo gli stregoni. Per cui la lettura del Dio biblico non è il punto di vista dei pagani, è il punto di vista degli apprendisti stregoni che poi stanno ricostruendo il paganesimo. Allora, il primo punto da mettere in luce è questo. Io non vi cito i passi esatti perché non conosco il metodo di citare la Bibbia, però qui ho per le mani una Bibbia CEI e sia io che Davis adesso vi leggeremo dei passi e li commenteremo subito dopo, naturalmente. Il primo viene sempre dalla Genesi. Dice: ecco, l'uomo è divenuto come uno di noi, avendo la coscienza del bene e del male, che non stenda ora la sua mano e non colga dell'albero della vita per mangiare e vivere in eterno. Perciò il Signore Dio scacciò Adamo dal giardino di Eden. Allora, perché Dio ha scacciato Adamo? Per impedire ad Adamo di diventare eterno, per impedire il divenire di Adamo, per assoggettarlo a se stesso. Se Adamo riesce a diventare eterno, Dio è fregato. Questo non lo poteva permettere, doveva distruggere il divenire di Adamo.
Dalla Genesi, versetto 20 fino al 22, Noè eresse un altare al Signore, prese di tutti gli animali puri e di tutti gli uccelli puri, e li offrì in olocausto sull'altare. E il Signore odorò quella soave fragranza e disse in cuor suo: Io non maledirò più la terra a causa dell'uomo, poiché i pensieri del cuore umano sono malvagi fin dalla sua fanciullezza. Non colpirò più ogni vivente come ho fatto. Finché la terra durerà, semina e raccolta, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte, mai più cesseranno.
Ecco, da questo versetto è importante il termine olocausto. Cosa significa il termine olocausto? Significa prendere un animale e bruciarlo, metterlo sull'altare e bruciarlo. Nei riti pagani gli animali non venivano bruciati, venivano mangiati, cioè venivano offerti alla divinità, uccisi e mangiati. Al tempo del paganesimo non c'erano i frigoriferi, non c'era l'abilità di conservazione, non si sapeva come conservare la carne. Era necessario uccidere l'animale e mangiarselo tutti insieme. Mentre invece, cosa fa Noè? Noè invece distrugge l'animale, lo distrugge solo per il gusto di distruggerlo. E questo il Dio si compiace della capacità di Noè di distruggere gli animali che aveva salvato durante il diluvio universale. Allora, Dio prima annienta tutti gli esseri umani, li distrugge, li macella, dopodiché si compiace del fatto che Noè, questo si compiace, mentre invece nel paganesimo gli animali vengono uccisi e mangiati perché non c'era possibilità di conservarli. Gli dèi partecipavano al banchetto come spettatori, prendevano l'energia vitale che veniva dispersa, prendevano la gioia di chi partecipava al banchetto. Questa era la vera offerta agli dèi pagani, mentre invece nel rito di Noè è la distruzione di un essere vivente per il gusto della distruzione, non finalizzata a mangiare, finalizzata a vivere, solo per il gusto della distruzione. Ecco. Vado avanti sempre dalla Genesi. Ecco, essi formano un popolo solo e hanno tutti un medesimo linguaggio. Questo è il principio delle loro imprese. Niente ormai li impedirà di condurre a termine tutto quello che si propongono. Orsù, scendiamo e confondiamo lì il loro linguaggio, in modo che non si intendano più gli uni con gli altri. Il terrore di Dio è questo. Gli uomini stanno diventando uno, stanno dando l'assalto al cielo della conoscenza, stanno per stendere la mano e cogliere dall'albero della vita eterna. Egli è terrorizzato di perdere il controllo degli esseri umani. E allora cosa fa Dio? Cosa fa allora Dio? Dio deve distruggere finché gli è possibile gli uomini e la loro costruzione del divenire. Li confonde, dice lui, poi questo è tutto da vedere, però lui millanta di confonderli, millanta di distruggere il loro linguaggio e distrugge il loro divenire disperdendoli. A questo punto Dio deve riprendere il controllo del suo bestiame umano. A questo punto non possiamo più parlare di esseri umani che fondano il futuro. Abbiamo degli esseri umani disperati che vagano sulla terra. Deve riprendere il controllo. E allora cosa fa per riprendere il controllo? Deve fare un patto con qualcuno, deve avere un servo fra i servi e fa quel patto con Abramo.
12, dall'1 al 3. Ora il Signore disse ad Abramo: lascia il tuo paese, il tuo parentado, la casa di tuo padre e va nella terra che io ti mostrerò. Io farò di te un popolo grande, ti benedirò, renderò glorioso il tuo nome e tu farai una benedizione. Benedirò quelli che benediranno te e maledirò quelli che ti malediranno. In te saranno benedetti tutti i popoli della terra.
Ecco dunque cosa fa Dio. Dio prende un uomo e gli dice: io ti faccio il padrone di altri uomini, tu sarai il loro padrone e se qualcuno oserà mettere in dubbio il tuo comando e il tuo potere, io li distruggerò. Ora, chiaramente, questa è una sciocchezza. È una sciocchezza, però, è una sciocchezza che parte da cose reali. Ricordiamo, che le piante da oppio, il papavero da oppio, era diffusissimo in Mesopotamia, in Palestina, ed era usato per mangiare normalmente. Le intossicazioni da oppio, come noi conosciamo adesso chi si fa di eroina, danno questa visione di egocentricità. In pratica è opinione della stregoneria moderna che Abramo si sia intossicato da oppio e abbia pensato di essere uguale a Dio. Pertanto ha preso ed è partito. E a quel punto andiamo a prenderci un altro aspetto della Bibbia, il massacro di Sodoma e Gomorra. È opinione dei pagani e degli stregoni che ognuno, nella misura in cui non fa violenza a qualcuno, ha il diritto di fare quello che vuole. Nessuno glielo può impedire. A meno che io non voglio impedire alla mucca di fuggire dalla stalla. La mucca vuole fuggire dalla stalla e io glielo impedisco. Qualcuno si vuole ribellare e io glielo impedisco. All'interno di questo concetto c'è l'impedimento. Allora Dio decide di distruggere Sodoma e Gomorra. Davanti alla forza chiunque si arrende, ma la forza deve essere espressa con giustizia, secondo i pagani e gli stregoni. Cosa fa Dio? Leggo sempre dalla Genesi. Ma Lot rispose loro: «Oh no, signore mio, ecco, il tuo servo ha trovato grazia agli occhi tuoi e tu hai mostrato grande bontà verso di me, conservandomi in vita. Ma io non potrò salvarmi al monte prima che il castigo mi raggiunga e morrò. Guarda, ti prego, vi è qui vicino questa città. Mi ci posso rifugiare? È poca cosa. Permetti che io mi salvi là. Non è forse così, forse piccola cosa, ed avrò salva la vita». Ed egli rispose: «Anche in questo io ti ho esaudito. Non distruggerò la città di cui hai parlato. Presto, salvati là, perché io non potrò far nulla finché tu non ci sia arrivato». Perciò quella città fu chiamata Segor. Il sole si levava sulla terra quando Lot arrivò a Segor. Allora il Signore fece piovere sopra Sodoma e sopra Gomorra zolfo e fuoco da parte del Signore, e distrusse quelle città e tutta la pianura, tutti gli abitanti della città e ogni germinazione del suolo. Ora la moglie di Lot si voltò indietro a guardare e diventò una colonna di sale. Ora la città di Segor faceva parte, insieme a Seboim, Adma, Sodoma e Gomorra, di tutto quello che doveva essere distrutto. Ora, o a Seboim, Adma, Segor, Sodoma e Gomorra si erano commessi gli stessi delitti e dovevano aver tutti la stessa pena, o Dio ha fatto un'ingiustizia soltanto per preservarsi il proprio bestiame. E questo è terribile da qualsiasi punto di vista lo si voglia guardare.
Mosè disse: «Così parla il Signore. Verso mezzanotte attraverserò l'Egitto. Ogni primogenito morrà nel paese d'Egitto, dal primogenito di Faraone, erede del trono, al primogenito della schiava che attende alla macina, come pure ogni primogenito degli animali. E per tutto l'Egitto vi saranno tali lamenti che mai ci furono e più ci saranno. Ma tra i figli di Israele neppure un cane abbaierà contro anima viva, uomo o bestia che sia, affinché sappiate che il Signore ha fatto una separazione ben netta tra gli egiziani e gli israeliti. Anzi, tutti questi tuoi servi scenderanno da me, e inchinandosi davanti a me, supplicheranno: parti tu e il popolo che è al tuo seguito. Dopodiché io partirò». Poi Mosè, acceso d'ira, uscì da Faraone, e il Signore disse a Mosè: «Faraone non vi darà ascolto, affinché io moltiplichi i miei prodigi nella terra d'Egitto». Mosè e Aronne fecero tutti questi prodigi alla presenza di Faraone. Tuttavia il Signore indurì il cuore di Faraone e non lasciò partire i figli di Israele dal suo paese.
Ecco, questo è importantissimo. Cosa poteva fare il Dio con tutta la sua potenza, con tutto il suo potere? Poteva semplicemente dire ai figli di Israele: andatevene via. E lui eseguiva, prendeva, andavano via e non succedeva assolutamente nulla. Non questo gli interessava a Dio. A Dio gli interessava massacrare tutti i primogeniti egiziani. E allora cosa fa? Indurisce il cuore del faraone, non il cuore in sé o la sensibilità del faraone, che non ce n'era bisogno. Indurisce la capacità di comprendere che, grazie al fatto che Dio gli ha indurito il cuore, Dio potrà avere la scusa per massacrare tutti i primogeniti egiziani. Ed è importante questo. È importante perché quando il massacro è finalizzato al massacro, all'annientamento, non c'è costruzione del futuro. Ed è questo che indica il Dio biblico, la non costruzione del futuro. I passi che vi abbiamo letto sono abbastanza conclusivi. Ce ne sarebbe un altro, il discorso della schiavitù in Egitto. Schiavitù in Egitto era una falsa schiavitù, tant'è che subito sopra noi troviamo Dio che dice a Mosè di a ogni ebreo di andare dal suo vicino e di farsi dare tutto l'oro e l'argento che ha. Uno schiavo non va a prendersi l'oro e l'argento, per cui il discorso sulla schiavitù in Egitto è una sciocchezza, bella e buona. Comunque quello che noi vi abbiamo letto è mettere in risalto una certa tendenza della Bibbia, cioè quella di imporre questo Dio cattivo e questo Dio feroce rispetto al divenire umano. Addirittura devo fermare lo sviluppo dell'uomo. E a questo punto hanno effettivamente ragione, o comunque sembra che abbiano ragione, gli gnostici. Quando Dio crea l'uomo, Sofia truffa Dio, cioè va contro il demiurgo e soffia nell'uomo la scintilla divina. E allora cosa succede? Succede che l'uomo è Dio esattamente come il demiurgo, come il creatore. E allora Dio deve impedire all'uomo di diventare uguale a lui. E allora è giusta quella frase che abbiamo letto all'inizio della cacciata del giardino dell'Eden. Ecco, che non colga dall'albero della vita eterna, che non riesca a capire come fare a diventare eterno. Questo è il problema di Dio. Questo è il problema che la Bibbia mette in risalto nei comportamenti di Dio. È chiaro che è interpretabile, cioè noi possiamo interpretare tutto. Quando la Bibbia ci dice gli uomini sono malvagi, non ci dice in cosa consiste la loro malvagità, non ci dice perché sono cattivi. Qualcuno afferma che loro sono cattivi, però non riempie di significato l'aggettivo. Dunque tutto rimane in sospeso. Bene, io vi ho raccontato la visione della stregoneria del Dio biblico. Questo è il primo punto dei 10 punti che seguiranno nelle varie trasmissioni, riprendendo la conferenza tenuta a Marghera il 7 settembre di quest'anno. E questa parte l'abbiamo sviluppata un po' di più rispetto a quello che era a Marghera. Ora possiamo anche dare via alle telefonate e rispondere, ricordando che il numero di telefono di Radio Gamma 5 è 700 700, prefisso 049 per chi chiama da fuori Padova. E cominciamo con una telefonata.
Sì, sei in linea?
Io non capisco bene tutto quello che parlate, però volevo solo domandarvi una cosa, no? Che mi spiegaste una cosa. Come vivete voi la malattia e la morte? Se vi manca una persona cara si parla di marito, della moglie o di un figlio, no? Come la vivete? Come vi comportate? Cosa ne pensate? Tutto qua, io metto giù, voi mi spiegate.
Grazie. Allora, questa radioascoltatrice ci ha chiesto come affrontiamo la malattia e la morte e se ci muore una persona cara. E in effetti è una cosa abbastanza delicata, ma non perché per noi sia difficile, ma perché dobbiamo trasmetterla ad altri. Noi normalmente amiamo pensare che questa persona ce l'abbia fatta diventare eterna e speriamo che la sua morte sia stata la più veloce possibile. La malattia la affrontiamo come la malattia, cioè nel senso che cerchiamo di curarci e se dobbiamo morire cerchiamo di concentrare tutta la nostra energia per passare sull'altro mondo.
Io posso parlare di un'esperienza personale perché da poco, da qualche mese sono stato colto da un lutto in famiglia. Che ha segnato molto di in modo crudele.
Un attimo, abbiamo una telefonata, l'Anna in linea.
No, ma voglio rispondere prima a questa domanda sul lutto. Ed è la stessa cosa che pensiamo anche noi politeisti, cioè speriamo che quello che era di energia vitale si sia liberato e con questo finisca tutto, insomma. Ed è la liberazione.
Dimmi Anna, vai.
Sì, pronto.
Sì?
Scusa, mi sto ancora ridendo sulla tua tesi, sì? In senso buono, cioè tu mi hai detto che Mosè si era fatto in pratica.
No, Abramo. Non
Abramo, beh, sì? Questa è divertentissima. Cioè, le cose viste, cioè la Bibbia vista o letta da voi, per carità, in pratica la potete leggere o la state leggendo come la leggo io e tanti altri, che si fanno la classica domanda, dov'è questo Dio perché non interviene in questo mondo di cacca, scusami la volgarità, che vede questi disastri che succedono, in pratica sì, come posso dire, hai letto la Bibbia come la leggo io, cioè il Dio è un Dio cattivo in effetti.
È un'invenzione linguistica addirittura.
Prego?
È un'invenzione linguistica.
Che cosa?
È stato inventato dalla Bibbia, la Bibbia è stata costruita come, con la lingua ebraica, nel fattispecie, o appunto potrebbe essere anche qualsiasi lingua come quella islamica. Alla base dell'Islam oppure dell'ebraismo, quindi del cristianesimo, c'è sempre il deserto. Nel deserto non c'è niente, c'è solo la lingua. Dio è un'invenzione linguistica.
Beh, stai parlando troppo difficile e
poi
possiamo spiegarci meglio.
Sì, vabbè, vai Anna, tranquillo.
Esatto, sì, beh, va bene, adesso sto facendo un po' di... Questo ragazzo mi ha confuso.
è terribile, vero?
No, è molto, come si dice, è bravissimo nel parlare.
È dolcissimo.
Sì, molto dolce, sì. In effetti ti prende. Però prima, mentre tu stavi leggendo, scusami, ma io mi sono proprio messa... a ridere, cioè nel senso, Dio santo, ho detto, ma che cosa sta dicendo? Mi sta dicendo che Mosè o?
No, Abramo.
Abramo, perché li confondo, non so perché li confondo. In effetti, dubito un pochettino che a quel tempo, cioè io lo vedo talmente un tempo lontano, che dubito sul fatto che ci fosse stato l'oppio. O...
No, era coltivato proprio là, dopo si è diffuso.
Addirittura.
Le coltivazioni del papavero d'oppio sono originarie della Mesopotamia.
Ecco, niente di meno, ti è. E invece la lettura che tu hai fatto sul sacrificio degli animali,
sì.
Siccome qua i testimoni di Geova sono all'ordine del giorno, cioè ti bussano il giorno, io ogni tanto li ascolto, cioè a me nessuno riesce a convincermi nel senso che io ho la mia idea e tu mi dici la tua. E ho chiesto una volta, non passa un mese e mezzo fa, a una ragazza questo discorso del sacrificio animale e lei mi ha spiegato così, diversamente da te, che in pratica Dio faceva fare questi sacrifici per far capire al suo popolo, vedi la fine che fanno questi, se tu non segui la mia parola fai la stessa fine.
È un po' bruttina,
eh? Cioè c'è la bruttezza nella bruttezza. Perché allora se andiamo avanti nel tempo, alla fine oggi nel 2000 siamo meno cattivi di loro, primordiali, cioè e noi bene o male, vabbè c'è tanta gente che maltratta gli animali, però c'è anche tanta gente oggi che li difende, che li tiene bene,
certo,
che è contro l'ammazzamento anche nei macelli che si fanno dei disastri. Sì, insomma voglio dire... Non siamo poi così malvagi oggi come oggi, se vediamo i riti e le cattiverie di quel tempo. E niente, mi hai fatto capire una cosa molto importante secondo me, così nella tua semplicità, leggendo la Bibbia ho capito che dobbiamo capire da soli.
È quello che stiamo cercando di trasmettere noi, ognuno capisca il proprio.
Esatto, ecco. Questo già è un passettino che, dalla vega che l'ho fatto già tempo fa, nel senso che mi sono rimessa in discussione, però oggi è dimostrato una cosa di più, che la Bibbia non occorre che ce la leggano gli altri e che ce la spieghino, se lo facciamo da soli forse qualcosina in più ci arriviamo.
Esatto.
Ti ascolto, ciao. Grazie.
Ciao.
Pronto?
Sì, pronto? Pronto?
Basta.
Pronto?
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 Pronto, Michele, pronto?
Chiedetemi, parli per telefono perché non vuoi...
Ti parlo per telefono, ok.
Ecco, sei in diretta?
Sì.
Ecco, e volevo salutarvi. Pronto?
Sì.
Sì, allora...
Pronto, ti sentiamo, siamo in diretta, vai.
Sì, ma non ti sento mica, perché se non sento la tua riverita voce... Ecco, volevo dirvi questo, essendo che è un libro, si dice il Genesi, no la Genesi, forse la parola è femminile, però il libro è maschile, perciò siccome che riferivi di capitoli o di versetti del libro,
sì?
Si dice, li leggo dal Genesi, no dalla Genesi.
E in dialetto come si dice?
E dopo sta detto, già 3 settimane che vi sento, però sì, forse mi si è scampato l'inizio, perciò esattamente di cosa parlavo, perché sì, io mi ho visto anche a riunione di speaker,
sì,
però non ho capito bene il leitmotiv, insomma.
Il leitmotiv è di spiegare qual è la visione dei pagani della stregoneria e della magia in filosofia, cioè qual è la filosofia degli stregoni, dei pagani e della... E naturalmente questo qua va a confrontarsi con quello che esiste nella vita, quali sono le visioni, le ipotesi, le...
E vi altri dici, vuoi discernere quello che succede nell'umanità alla vita di un stregone, insomma.
Sì, esatto, però soltanto dal punto di vista religioso.
Ho capito.
Cioè, quel che è la religione delle persone.
Cioè, certo che come che ti hai detto, non so se di ieri ti o l'altro,
sì,
appena adesso, giustamente lascia anche da pensare il fatto che un Dio dica io sono l'unico Dio, non c'è altro Dio fuori che me. Vuol dire che se un non so, nei deserti in America gli mette scritto questo è l'ultimo distributore, tutti gli altri sono,
sì,
sono dei miraggi, in modo che faccio il pieno A, no?
Certo.
Perché dopo dici, ho fatto 100 chilometri, se mi già possenza. Perciò uno che dice sono l'ultimo distributore, oppure sono l'unico, lascia presagire già, sì, che sei di altri.
Ma vedi, già i Vangeli gnostici, quelli che sai trovare ultimamente nel deserto, ti ho detto, lui dice che Dio, dicendo io sono l'unico Dio, in pratica bestemmia.
Sì.
Capisci? Cioè la bestemmia non viene fatta dall'uomo, viene fatta dal creatore, quel che dice mi sono Dio, sono l'unico Dio. E questi Vangeli sono stati trovati nel deserto negli anni 50.
Sì,
esatto, proprio là. Proprio là. Infatti,
ho detto anche il fatto che i presume, perché direi che uno che se una retroattività e fosse buono a tirare in Dio il tempo.
Esatto.
Però gli dice che sia nato da una deità che doveva agire con un'altra deità insieme,
sì,
lui che chiamava Sisige o una, sì, roba così, no? Invece sto qua si è montato a testa che lo si fa da solo, perciò il mondo è incompleto o fatto male, perché non esiste queste due polarità che operare insieme.
Le potenze degli arconti.
Sì, gli arconti, famosi,
esatto,
arconti. Certo.
Questa è la visione gnostica della costruzione del mondo, no?
Ho letto anche i libri gnostici.
Noi abbiamo, cioè, da Gesù fino ad oggi, l'unico personaggio che c'è rimasto da allora era Simon Mago.
Ah, sì.
Simon,
sì,
Mago con la sua Sofia, no? Cioè la conoscenza che pervade l'universo.
Dal quale è nato la parola Simon. Simonia,
sì, ma quello è stato inventato da Pietro per cercare di metterli da parte, no? Perché dicevano che Simon Mago, siccome lui riusciva a tirare fuori il potere da sé, dal Dio, sì, che aveva dentro,
sì,
Pietro invece si metteva in ginocchio e pregava,
sì,
capito? E questo è lo scontro che c'era. Cioè Simon Mago prendeva il potere, diceva io voglio essere, io cresco.
Io voglio volare.
Io, esatto.
Anche volassi,
cioè, vabbè, questa è un po' una leggenda.
Sì.
E mentre invece Pietro diceva io mi metto in ginocchio e prego l'intervento divino.
Ho capito.
Questo è lo scontro.
Va bene, insomma, in ogni modo,
sì,
giustamente nel Genesi si spiega tutte queste cose qua, siccome che l'Asia aperto, lascia l'adito a molte interpretazioni,
sì,
e un fia volta vi fuori che arraiono tutti, perché tutti che danno interpretazione, mi fa fastidio quando chi dice voleva dire, non se è vero che voleva,
esatto,
dire,
esatto,
se è vero che io l'ho scritto perché l'uomo io capisco, io capisco su un modo e ti dirò certo, su un altro. Certo. Ma volevo dire, chi certo. sito, ti sito, e siccome quello che dice che è data sostanza che fa bene alle piante,
esatto.
ma ti che è parlato con le piante,
esatto.
ti se puoi solo dire, ho visto che quel campo là fa 50 quintali di riso
certo.
e ne fa 30.
Sì.
Presumo che sia stato perché io dai è solfato, perché certo. io dai, ecco. Ma ti noti, parla qua pianta di riso che ti dica c'è un so che godo perché te mi dà che roba, giusto?
Certo.
Ecco, se no era neanche Tino o st'altro, o che altro puoi dire mica parlare con Dio.
No, però diciamo che in certi casi possiamo dire ho parlato con la pianta. Capisci to? Dopo ma di che te ciappi ti dico che si matto e te diga no? E allora dobbiamo parlare di filosofia.
Certo chi che parla con Dio.
Sì.
Chi che ti ti si infia una fia onga chilometro do e passa tutto a sinistra e va avanti.
Esatto.
Io ho sensato a parlare con Dio e gli ho detto ti autorizzo ad andare avanti. Era amico vedo che ero bea, parlo anche amico Dio ma su un altro modo.
Va bene. Tanto ti ringrazio,
sì.
ci vediamo alla prossima assemblea.
Sì, sì.
Ciao auguri. Senz'altro, ciao auguri. Pronto?
Ciao, sono Vittorio di Nove.
Ciao.
Senti, ho sentito prima che parlavi del peccato della città di Sodoma, no? Ma volevo sapere qual è il crimine che hanno commesso questi sodomiti, questi abitanti di Sodoma? Io non sento più niente.
No, ti sto ascoltando Vittorio, mi senti?
Sì, adesso ti sento.
Perfetto,
sì.
No, ti stavo ascoltando.
Sì, ecco, questa era la domanda, perché nel caso si trattasse della famosa sodomia, quell'attività pederastica che fanno in molti adesso, no?
Sì.
Mi domando come mai Dio adesso non abbia distrutto il Vaticano o le sedi dove si celebra la messa, perché ci sono tanti di quei sacerdoti che fanno attività pederastiche e pedofile, che evidentemente Dio si è scordato di questi crimini nell'età moderna.
Certamente.
Certamente. Cioè, questa è una delle tante contraddizioni che di cui si vive leggendo la Bibbia. E
certo.
Devo anche dire che i sacerdoti sorvolano molto volentieri su queste contraddizioni, perché sennò si trovano in forte imbarazzo.
Sai Vittorio, c'è nella sessualità, no? Nelle varie posizioni, diciamo così, di rapporti sessuali, una posizione che viene chiamata comunemente la posizione del chierichetto.
Ah.
È piuttosto brutta, diciamo così, la faccenda, è molto pesante.
Sì.
Specialmente da dei moralizzatori.
Certo, perché ci sono stati dei casi anche qui nella provincia di Vicenza di una certa parrocchia di Lisiera in cui il parroco è stato scoperto in queste attività e dopo è stato costretto ad allontanarsi.
Sì, d'accordo Vittorio, però noi non vorremmo scendere su questo piano, capisci?
No, io parlavo
perché
in generale, non volevo
tutti
fare
sono accusabili, cioè non possiamo dire Tizio, Caio, Sempronio.
Sì, beh, è una storia vecchia comunque.
Cioè, diciamo che la Bibbia vieta questo tipo di rapporti e chi lo fa va contro la Bibbia.
Sì, sì.
Capisci? Per cui esistono da un lato le pulsioni sessuali.
Comunque non mi sembra che un Dio debba punire un'intera città solo perché si dedicavano a una pratica del genere, al limite sarà un fatto di malcostume, ma ecco, poi se noi andiamo a messa tutte le domeniche e parliamo di tante belle cose, dobbiamo anche riflettere sul fatto che invece il Dio in cui crediamo ci induce a commettere un omicidio. Perché seguendo il suo esempio noi dovremmo ammazzare tutti gli omosessuali.
E anche qualcun altro.
Ad esempio tu citavi prima la Genesi, ci sono dei passi, se ben ricordo, in cui dicono tu non lascerai che strega viva.
No, questo non lo so perché non conosco il passo.
Sì, se ricordo bene nel
Però
Levitico...
Però mi dicono di sì, ho mia figlia alle spalle che mi dice di sì.
Guarda, se ricordo bene nel Levitico... c'è scritto tu non lascerai che strega viva, il che vuol dire che se io sono un buon cristiano adesso devo andare ad accoppare tutti i maghi e magonzoli che fanno le carte nelle varie città, nei vari
quartieri.
Sì,
però
no?
Andiamoci un po' piano, perché dopo magari dentro mi ci mettono anche a me, tanto sai, sono apprendista stregone.
Ma un conto è lo stregone dell'antica religione e un conto sono i magonzoli che fanno le carte, questo
beh,
è chiaro.
Sai, truffatore inedito di tutte le risme.
Certamente.
Capisci?
Certamente.
Non voglio paragonarmi o paragonare qualcun altro a quei truffatori. Cioè, per me il mago che fa le carte ha lo stesso valore del prete che vende il paradiso.
Certo.
Capisci? Vendono fumo entrambi. Per cui io ho questo problema.
Sono quindi delle grosse contraddizioni che dovrebbero, almeno qualcuno dovrebbe cercare di spiegarle ai cristiani o i cristiani a loro stessi. Comunque ti lascio continuare. Ti seguo con molta attenzione, non solo io che ho avuto un po' il coraggio di telefonare, ma tanta gente che ha l'orecchio sull'attenti.
Grazie Vittorio,
ciao.
Auguri. Marco.
Sì, buonasera, chiedo scusa ma mi sono sintonizzato da 5-10 minuti, quindi ho perso un po' tutta la lettura che avete fatto. Per curiosità mi interessava così sapere cosa avete letto, però volevo chiedere una cosa, va in riascolto la vostra trasmissione?
Sì,
per...
no, non so se va in riascolto, noi l'abbiamo
stiamo
registrando,
una cassetta,
però non credo che vada in riascolto.
Ecco, vabbè, so che le volte così, mi spiace perdere, perché sentire...
Marco, scusa,
dimmi.
Ma potrei richiedere una cassetta anche presso l'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti a Marostica?
Ah, ho capito.
A casella postale a Marostica.
Magari mi sarebbe più comodo lì a Gamma 5, non è che lasciate...
Sì, no,
uno...
Al limite te la procuro io se ci si tiene.
Sì, guarda,
problemi,
sì.
Guarda,
ecco, visto che non vai via tu.
Non ci sono nessunissimo problema. Se mi dici registrami la cassetta, te la do, insomma.
Sì, di quello che avete fatto, di quello che avete letto.
Sì, 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 sì.
Ecco, una cosa volevo dire, visto che qualcosa sono riuscito a afferrare di quello che avete probabilmente letto. Io mi chiedo una cosa, perché Gesù Cristo, visto che è un personaggio chiave, no? È addirittura il capo della più grossa religione che c'è, no? Non ha mai scritto niente durante la sua vita.
Marco?
E sì che era dottissimo, perché ha insegnato ai dottori nel tempio quando aveva circa 10-11 anni, che
Marco,
se lo sono perso per strada i genitori.
Scusa, dimmi. Marco, posso interromperti un attimo?
Dimmi.
No, io volevo dirti questo, di Gesù farà parte di un'altra trasmissione.
Ah, ho capito.
Noi stiamo parlando della descrizione biblica del Dio biblico.
Sì, sì, sì.
Capisci?
Sì.
Cioè, di Gesù ne parliamo in un'altra trasmissione con...
Sì, sì, capisco.
Con la citazione.
No, ma visto che parlavate dei Vangeli, eccetera, poco.
No, abbiamo citato, vabbè, c'è stata,
sì,
una citazione di fuga.
È stata così una piccola deviazione. Poi volevo dire una cosa, sentivo parlare anche di droga, no? Ma voglio dire, quella signora che diceva, come mai, dice, mi sembra che la droga sia un fatto contemporaneo.
Ti spiego io, Marco. La faccenda dell'oppiacei l'ho tirata fuori io, perché nella stregoneria moderna si sta formulando l'ipotesi che l'uscita di Abramo dalla Mesopotamia e il suo patto con Dio sia dovuta a un'intossicazione da oppio, da sostanze oppiacee. Siccome noi non abbiamo prove per questo, però siccome il papavero da oppio era coltivato e usato proprio nell'alimentazione in Mesopotamia...
Beh, non so se era nell'alimentazione, ma questo è verissimo. Sai, perché io ho letto sul Sole 24 Ore, che tra l'altro una gentile signora mi ha procurato un articolo, dove appunto si parlava e si metteva in crisi la Bibbia come libro profetico, perché molti anni prima, 2-3 mila anni prima, in quelle regioni proprio della Mesopotamia, esistevano delle civiltà dove avevano raggiunto come culto, come religione, eccetera, una grandissima importanza, avevano raggiunto così l'importantissima importanza delle profezie, avevano dei sacerdoti addetti appunto a questi incontri con il Dio, se vuoi, no? E dopo pari pari gli ebrei che hanno purtroppo vissuto in quelle regioni hanno assorbito queste culture, queste religioni. La Bibbia, quindi, hanno trovato ad Ugarit, in una città, delle tavolette di una biblioteca, e in quelle tavolette addirittura ci sono dei racconti dove la Bibbia li ha ripescati e riportati uguali, identici. Quindi quel profetismo che si voleva dedicare alla Bibbia, e anzi i critici e anche gli storici che sostenevano e asserivano che la Bibbia non era l'unico libro che si poteva dire profetico, sono stati smentiti da questi ritrovamenti.
Ma è stato ritrovato anche la storia del diluvio universale, già a Babilonia?
Sì, 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 no, beh, era già stata scritta molto tempo prima. Guarda, io ho il libro di storia di mia figlia di prima media, che mi sono meravigliato, l'altro giorno l'aiutavo a preparare le lezioni di storia, e lì c'è, cos'è, Hammurabi, il codice di Hammurabi, cioè, e durante quel tempo che è vissuto Hammurabi, i loro sacerdoti... avevano già conoscevo benissimo quel racconto del diluvio, che poi il diluvio universale sembra che sembra che è un'ipotesi, sembra che sia dovuto allo straripamento e all'ingrossamento dei fiumi, perché era una regione molto fertile, adesso è deserta, del Tigri e dell'Eufrate, che probabilmente erano due fiumi che quando andava bene portavano anche dei vantaggi nell'agricoltura, ma quando succedevano un po' dei disastri, e come adesso che vediamo anche Fiumiciatoli si ingrossano e mettono a terra delle città. Volevo dire che appunto durante quei 2-3 mila anni, durante quelle civiltà, i profeti spesso, beh, non proprio i profeti, cioè i sacerdoti che profetizzavano, non proprio loro, c'erano dei sotto, come si può dire, delle persone meno importanti che anche loro volevano profetizzare, erano sul livello un po' di streghe, che ricorrevano o al vino o alla droga, quindi sì, all'oppio probabilmente, è scritto e riportato in questa cosa.
Addirittura Celso, in uno dei passi che Origene ci ha avuto la bontà di mantenerci, dice di essere andato giù in Palestina e lui di aver visto profeti a ogni angolo di strada.
Sì, sì, beh, era comune. Anche al tempo di Gesù poi ce n'erano, è sempre stata una caratteristica di quel popolo, del modo di vivere quel popolo. Sì, sì. Addirittura ti dico che ho letto poco tempo fa un testo molto interessante, L'origine dell'umanità, le origini dell'umanità, dove si racconta che nelle grotte, credo che sia in Francia, ma anche giù lì in Etiopia, da quelle parti, hanno trovato, no, gli storici, almeno gli archeologi, non riuscivano a capire come mai trovavano dei disegni bellissimi tra l'altro, ma impressionanti dentro queste grotte, che facevano vedere mezzi uomini, mezzi tori, eccetera, no? Mostruosi, anzi, davano veramente, poi come erano dipinti, davano anche delle suggestioni particolari. E sono arrivati alla conclusione che i nostri antichi progenitori, quindi parlo di 200-300 mila anni fa, dipingevano non sotto effetti di droga, ma prima in un certo senso prendevano delle sostanze, si drogavano in un certo senso, o erano i capi tribù, o erano gli stregoni eccetera, erano considerati un po' dei semidei, no? Anche allora nei rapporti sociali di quelle tribù, e poi sotto l'effetto di queste cose loro vedevano, arrivavano quasi all'estasi, no? Vedevano delle immagini. E poi una volta che avevano superato la fase, ricordavano queste immagini e le riproducevano, le dipingevano. Ecco perché sono immagini che ancora adesso fanno danno una certa impressione, hanno detto, quelli che veramente sono gli addetti ai lavori. No? Guardando queste immagini provano quasi dei brividi, esatto, perché danno delle suggestioni particolari. Certo. Ecco forse dove si collega un po' quello che è l'origine primitiva del cervello umano e quello che è il nostro. Effettivamente non è cambiato moltissimo.
No, ma infatti non è cambiato molto.
Ecco, appunto per dirti questi legami che danno delle suggestioni particolari, perché insomma ricollegarci al modo di vita, al pensiero e anche agli stili e abitudini di quei popoli di 200-300 mila anni fa, quando forse cominciava, era agli albori la civiltà.
Comunque Marco, se resti in ascolto, sì, noi faremo anche adesso non so quando una trasmissione dedicata alle differenze fra l'impostazione del codice di Hammurabi,
sì,
cioè quando Hammurabi dice io faccio queste leggi affinché il più debole venga protetto dalla propria potenza, certo, più certo, forte, e invece l'impostazione dei 10 comandamenti.
Sì, sì, no, hanno detto che praticamente è una trasposizione, è una, non una ricopiatura, ma c'è un'influenza grandissima, un condizionamento grandissimo nella stesura della Bibbia, quindi nel modo di vita di quei popoli che sono stati i primi padri, i primi profeti ebraici, eccetera, che poi hanno segnato tutta quella che è stata la storia del popolo ebraico, appunto dovuta all'influenza di quella cultura e di quella religione di quei popoli, addirittura i cananei, perché in quelle regioni della Siria e della Palestina di adesso, 2-3 mila anni fa, c'erano i cananei. Addirittura pensati che Abramo, quando è passato, no, è partito dalla Mesopotamia, poi è venuto giù,
sì,
ha fatto tutta la costa palestinese, eccetera, poi è andato in Egitto. No, quando si è fermato lì, dove poi è ritornato e lì ha detto che era, lì ha trovato Melchisedec, che era uno dei capi, credo, o un re o un sacerdote di quella civiltà dei cananei, allora, e pensati che Melchisedec gli avrebbe dato del credo, del pane, del vino, dell'olio, no, simbolo proprio dei riti della religione, probabilmente riti del culto che era in voga nella regione, e Melchisedec gli avrebbe dato quel come si può dire, quel battesimo, quel timbro, no? Per riconoscerlo appunto che lui discendeva. Addirittura poi quando sono ritornati dall'Egitto dopo 200-300 anni, perché sono stati lì dal 1250 e sono venuti via verso il 1900 avanti Cristo, quando sono arrivati nel deserto hanno avuto quella famosa crisi che Mosè è andato su a prendere le tavole, loro, il popolo ebraico, aveva fatto il vitello d'oro, che non era proprio il vitello d'oro, avevano tornato ad adorare quello, era un toro, che era un simbolo
della
animale
maschile,
adorato, esatto, certo, del dio maschile, della fertilità, di, che certo, era adorato, era il classico simbolo, simbolo religioso di quel popolo che Abramo molto tempo prima aveva conosciuto.
Era,
lì nella
era il Baal dei Fenici.
Esatto, il famoso dio Baal, che poi... pensate che il popolo ebraico ha adorato fino a 300-400 anni, addirittura dopo che era tornato dall'Egitto quel dio. C'è stato solo un partito del dio Yahweh, solo del popolo ebraico, che è stato intransigente, eccetera, che poi ha imposto la religione attraverso la Bibbia, le scritture, eccetera, e ha tralasciato. Ma il popolo ebraico era formato da molte tribù e molte ancora, certo, restavano attaccate alle riti e alle religioni di quelle.
Marco, sì, dobbiamo lasciare spazio ad altre telefonate.
Sì, scusate.
Buon Claudio ne parlerà più avanti.
Senti,
è
una cosa. Dimmi. Tu hai detto che hai visto un articolo sul Sole 24 Ore.
Sì.
Se ci mettiamo d'accordo, che ti do la cassetta trasmissione, tu puoi farmi una fotocopia di quell'articolo?
Guarda, mi dispiace moltissimo, l'ho distrutto perché pensavo quasi che non interessasse a nessuno questa cosa. L'ho letta e me la sono impressa.
Comunque ci metteremo d'accordo per la cassetta, allora.
Mi dispiace, ma ho una gentile signora che me li manda ogni tanto. Perché,
va bene.
Grazie, comunque ve l'ho detto, ho preso poco il concetto, grazie, ve l'ho espresso.
Grazie.
Era interessante, però se avessi avuto l'articolo ve l'avrei mandato.
Va bene,
grazie.
Ciao.
Saluti.
Marco, grazie. Pronto?
Pronto?
Dimmi.
Sono Sara da Treviso.
Sì.
Allora, io non ho seguito tutta la trasmissione, ho sentito solo da quando Abramo si era fatto.
Ma sembra che sia la cosa che abbia colpito tutti.
No, vabbè, faceva ridere abbastanza, ho sentito okay, così. No, volevo chiedere, dato che appunto non ho seguito tutta la trasmissione, se avete, in questa interpretazione della Bibbia, si è tenuto conto che la Bibbia era... si è basata su racconti che, cioè, su più tradizioni orali, quindi non può essere infallibile, altrimenti si dovrebbe credere che Mosè avesse 400 passa anni. Cioè, o anche, intendo dire, anche sì, il fatto che sono tutti simboli quelli che sono scritti nella Bibbia.
Sì, vuoi che ti risponda adesso o vuoi che finire?
No, beh, era questo più che altro, perché non ho seguito tutta la tradizione.
Allora, ti spiego, la Bibbia a noi non è che interessi più di tanto. Cioè, noi la Bibbia ci interessa in quanto è stato lo strumento attraverso il quale si è imposta una certa ideologia, un certo modo di vivere, una etica, una morale, attraverso il quale si sono sottomesse le persone. E la via, la stregoneria e il paganesimo possono vivere soltanto là dove c'è libertà, là dove si può percepire il circostante, là dove non si è costretti a essere sottomessi. E la Bibbia è una lettura della sottomissione e il piacere della sottomissione, il piacere di distruggere il divenire degli esseri. Per questo a noi ci interessava mettere in luce questo aspetto che è sempre stato nascosto. Hai capito?
Ho capito, no, perché gli interventi che ho sentito mi sembrava che non tenessero conto di questo, cioè mi sembrava di aver sentito delle interpretazioni letterali della Bibbia. E quello volevo, niente, comunque ho capito, grazie.
Sì, siccome quando parla un sacerdote parla della parola divina, sì, allora a noi ci interessa sapere cos'è la parola divina, qual è, e abbiamo detto questa è la parola divina.
Ok, grazie. Okay.
Bisogna aggiungere anche un'altra cosa. Salutiamo, ciao, pure le nostre, okay, amiche. Ma bisogna aggiungere pure questa cosa, che alle istituzioni come la Chiesa l'interpretazione letterale è stata valida finché è stato comodo per loro, l'interpretazione simbolica è diventato utile quando faceva comodo a loro, quindi anche tutta l'interpretazione del sole che girava attorno alla terra o la terra che girava attorno al sole per la Chiesa era letterale e non per questo, insomma, sono stati,
ciao,
messi,
pronto,
fatti processi, ciao, sia a Galilei che ad altri.
Sì, Giampaolo.
Ciao Giampaolo.
Ciao.
Dimmi.
Mi chiedevo, l'autosuggestione umana fino a che punto arriva? Non ha limiti? Penso, beh, che quando uno sogna, quello che tocca a me, quando io sogno, quando poi torno a svegliarmi, molto difficilmente riesco a ricordare esattamente il sogno, prima cosa. Se non riesco a fermarlo subito, non me lo ricordo più neanche dopo. Può darsi che ci sia quello che addirittura vede in telepatia tutto, insomma, può darsi.
Giampaolo,
anche
esistono delle tecniche per ricordarsi i sogni e per lavorare sul sognare?
Va bene, punto e basta, lasciamo stare questo qui. Adesso, a un certo punto... Nel sonno, invece, nel sonno, può uno che dorme profondamente, c'è il sonno profondo, no? Può uno che dorme profondamente comunicare con uno che gli sta accanto, che è sveglio? Prova a pensare.
A me non mi risulta.
Neanche a me. Punto. Questo è un punto fermo, intanto. Quindi l'immaginazione porta all'autosuggestione, che è tremenda. Uno fa delle cose inimmaginabili e quello che gli sta accanto non si accorge neanche, è vero? Perché siamo compartimenti stagni, chiusi. È inutile che tu cerchi di entrare dentro di me, se io non voglio tu non entri.
Certo.
Perché se tu mi porti qui uno che riesce a ipnotizzarmi, io accetto subito, guarda. Ma immediatamente, quando vuoi. Tu mi porti un ipnotizzatore che riesca a ipnotizzarmi, se io non voglio lui non riesce. Sei d'accordo in questo?
In parte sì.
Bene. Ora, siccome mi dicevi che la prossima volta parlerete del Gesù...
No, no, non la prossima volta. La prossima volta faremo una trasmissione sulla ricerca di Dio nella filosofia. Cioè praticamente cosa è successo? Che siccome la descrizione del Dio biblico non piace ai dotti, ai sapienti, alle università, e allora hanno elaborato tutta una serie di concetti per dire che Dio esiste.
No, io volevo chiedervi, scusa, dopo metto giù e vi sento per radio.
Sì?
Io volevo chiedervi solamente la prossima volta se fate il favore, no, di parlare... dove il Cristo, il Gesù, è stato dai 12 anni ai 33 anni. Mi piacerebbe sapere questo tempo, dove l'ha passato e cosa ha fatto, dai 12 ai 33 anni.
Va bene.
Eh?
D'accordo.
D'accordo.
Va bene.
Grazie molte.
Ciao.
Ciao, vi ascolto.
Sì, ecco, dicevo che la nostra vuole essere un'opera di bonifica. Da bene o male, come ambiente, intendiamo proprio anche... dove viviamo, non solamente gli alberi, la natura, in senso stretto, ma per natura intendiamo anche il posto psichico che occupiamo. E questo posto psichico è stato occupato, bene o male, inquinato, in modo brutale, in modo non positivo, per 1500 anni. Quindi bisogna fare dello spazio. Cioè, noi sembriamo brutali, possiamo sembrare anticlericali, non è questo che miriamo. Miriamo semplicemente a distruggere quelle impalcature per lasciare spazio, poi ognuno venga.
Le sovrastrutture affinché ognuno possa ricercare la propria libertà senza paura di dover mettersi in ginocchio per forza, senza paura del castigo divino, senza paura di un inferno, di un paradiso, di qualcosa che lo opprima, senza paura di affrontare la vita, senza paura di dover... Adesso il termine esatto è concentrare se stessi, che sarebbe una specie di... non bestemmia, ma... l'imprecazione davanti alla vita per riuscire a compattarsi, a dire io affronto i problemi. Dio, che cos'è Dio?
È una cosa dura questa comunque, perché sì, è vero, noi vi vogliamo togliere ogni paura, però allo stesso tempo non possiamo darvi le promesse, le facili promesse, ecco, quando sarà finito, noi ti diamo il paradiso, noi ti diamo questo, noi ti diamo quello. No, nessuna paura, ma allo stesso tempo nessuna
ricetta, nessun dogma, nessun libro sacro. Ogni persona deve imparare a tirar fuori la forza da sé. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto?
Sempre Vittorio.
Sì?
Io ti richiamo perché ho ascoltato quella telefonata della ragazza di Treviso, la quale ha detto che la lettura dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento è simbolico. Ma questo lo possono dire solo le persone più intelligenti che hanno fatto degli studi, però... la Chiesa Cattolica si rifiuta completamente di ammettere un discorso simbolico per quanto riguarda la Bibbia. Infatti il discorso dell'Immacolata Concezione non solo è preso alla lettera, ma è un dogma di fede, per cui chi...
E non solo questo, Vittorio, anche altri, l'infallibilità del Papa ex cattedra,
sì. Ecco, la discesa
dello Spirito Santo...
Quindi vorrei far presente a questa ragazza e a molti altri che la pensano così, che chi... dubita dell'interpretazione letterale della Chiesa si mette fuori del cristianesimo e della Chiesa.
Cioè, per l'Immacolata Concezione poi bisogna ricordare una cosa, Vittorio, perché molte persone sentono l'Immacolata Concezione ma non collegano subito cos'è. È la verginità della Madonna dopo il parto.
Come?
Oltre a questo qui, l'Immacolata Concezione, c'è anche la verginità della Madonna dopo il parto.
Sì, ecco, questa è un'altra, per me, clamorosa assurdità. Per cui chi dubita questo, e penso che siano molte le persone che lo dubitano, automaticamente diventano dei protestanti.
Ma, scusa Vittorio, non so se tu, ti do del tu, scusa.
Sì, sì.
Non so se tu hai letto i giornali di ieri o dell'altro ieri,
eh,
dove i teologi hanno deciso che non esiste più il limbo. Cioè, dopo 1500 anni di deduzioni, hanno deciso che non esiste più il limbo.
E dove sono andate a finire tutte queste animucce?
Ti dico, sui giornali, nella rassegna stampa che faccio, se vuoi te lo procuro.
Sì, sì, ma vedi, questo dimostra dell'opportunismo della Chiesa, la quale cambia le carte in tavola quando la situazione storica o politica la costringe a fare certi passi, perché se non fosse per il mondo laico o per il mondo anticlericale, diciamo così, noi saremmo ancora nelle posizioni del Medioevo in cui si bruciavano le persone come te che parlano alla radio.
Indubbiamente, indubbiamente. Infatti starei molto attento agli insegnamenti di Pomponazzi, che diceva state attenti a non far la fine delle castagne.
Esatto, ma io penso che se le cose cambiano un pochino torneremo a quell'epoca lì, Poi un'altra cosa che volevo dire, ma come mai si parla di un dio della Bibbia e non è una dea invece? Mentre tutte le religioni del mondo circostante avevano una dea, noi qui abbiamo un dio che ha un figlio, mi sembra anche una religione maschilista e nemica della donna. Ecco, io metto giù, ma vorrei che mi spiegasse questa curiosità.
Va bene, ciao. Senz'altro. Ciao Vittorio. Sì, ma in realtà ha ragione l'amico Vittorio. Il Dio biblico ha paura, ha un terrore folle della donna, perché la donna all'interno della specie umana ha due grosse prerogative: prima di tutto fa figli e rigenera la propria energia, e in secondo luogo ricordiamo che la donna ha le mestruazioni e questo la rende potente da qualsiasi tipo di assoggettamento.
Potente ed impura nel Levitico.
Amici miei, qui è arrivato Mario che vi toglie dagli imbarazzi, come sempre. Mario arriva puntuale come un cronometro. Comunque, praticamente abbiamo finito la nostra trasmissione. Noi vi abbiamo detto cosa ne pensiamo e la lettura degli stregoni e dei pagani sul Dio biblico. Naturalmente la nostra è una posizione soggettiva, ognuno deve avere la propria posizione soggettiva, deve cercarsi le cose, deve trovarle, deve sceglierle, deve cercare quello che lui ritiene giusto, perché la verità non è un dato assoluto. La verità rappresenta il livello di libertà che una persona riesce a raggiungere. Per cui esistono tante verità, una verità dietro l'altra. Ricordo che nella religione indiana esiste una figura, che è la figura di Maya, che è l'illusione. Bene, gli stregoni dicono che l'illusione, bisogna togliere il velo dell'illusione. Ma una volta tolto il velo dell'illusione, c'è un'altra illusione. Per cui non esiste un fine del proprio cammino, esiste soltanto un cammino che deve continuare.